Ciao, ti presento Jack.
Sono le 14 in punto. Ben ritrovati cari ascoltatori e ben ritrovate care ascoltatrici. È martedì, c'è il sole, fa caldissimo. Sono ancora in quella infinita fase in cui prova a vestirti bene in maniera corretta la mattina. Tanto poi sbagli, è così. E quindi in questo caldo pomeriggio vi do il ben ritrovato a Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Io sono Matteo Villaci e staremo insieme fino alle 15, tante cose anche oggi da raccontarvi. Non sarò solo, quasi da subito. Tempo di dirvi due robe e poi parleremo di un libro che è Rock Teller, che nasce dall'esperienza di un podcast, e chiacchiereremo su come raccontarla, la musica, raccontare soprattutto i musicisti, le figure centrali della storia recente della musica, ai ragazzi, ma fargli questo regalo, questo passaggio di consegne. Poi dalle 2:30 in avanti avremo ospiti in studio Murena, arrivati con un nuovo disco, ci regaleranno anche tre brani dal vivo, quindi insomma sapete che fino alle 3 non è il caso di scollarsi. Poi arriva Elisa Graci, quindi anche lì, niente, state su Radio Popolare, fate quello che dovete fare, ma state qua. 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail. Se volete contattarci, noi partiamo come al solito, invece come ogni giorno, tornando all'interno del disco degli artisti a settimana. Il disco è A Study of Losses, la firma è quella di Beirut, che insomma torna con questo lavoro particolare, che è anche la colonna sonora di uno spettacolo circense, questa è Ghost Train. Questa Ghost Train è una di quelle tracce. Ieri dicevamo che in questo A Story of Losses, se c'è un approfittarsi di questo lavoro per mettere dentro i vari passaggi della storia recente di Beirut, almeno del lato europeo della storia di Beirut, quindi tra le fascinazioni dell'est con alcuni tipi di strumenti e dei passaggi quasi tedeschi a livello di elettronica. Qui possono arrivare degli echi di Kraftwerk, comunque si trovano i passaggi di elettronica, si trovano i ritmi delle trombe quasi gitane. C'è tanto in questo disco. Ecco, questo passaggio qua era decisamente uno di quelli in cui Beirut fa un po' pace con l'elettronica. 14 e 6 minuti. Stiamo parlando spesso ultimamente, visto anche il periodo storico, di come la musica si stia decidendo di esporre o di non esporre relativamente a quanto sta accadendo nel mondo e in particolare a quanto sta accadendo a Gaza. La notizia degli ultimi giorni, delle ultime ore, riguarda i Murder Capital, che avrebbero dovuto esibirsi in due date in Germania negli scorsi giorni, per la precisione il 10 maggio a Berlino e il 9 l'11 a Colonia, quindi il giorno dopo di fatto. Non lo hanno fatto perché ci sono delle regole che impediscono di sventolare le bandiere sul palco, e in particolare la bandiera palestinese. A questo punto cosa hanno fatto? Hanno deciso di fare una sorta di live acustico sempre a Colonia, fuori dal parco, dal Rhein Park, e poi hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno dichiarato che la bandiera palestinese stessa ha bisogno del loro palco e ha bisogno di essere il più visibile possibile ovunque nel mondo, visto il momento e visto quanto sta accadendo e come quello che sta accadendo viene raccontato. Torneremo a parlare di questo, non tanto dei The Murder Capital, ma ci sono altre notizie che arrivano in questi giorni, andremo a approfondirle. Intanto loro sono i Murder Capital e dal loro ultimo disco Blindness questa è Moonshot. Murder Capital Moonshot, 14 e 10 minuti. E come vi dicevo, oggi da solo ci sarei stato molto poco. Io sono davvero contento di avere accanto a me Mimmi Maselli. Benvenuto, Mimmi, ben ritrovato a Jack. E benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, Matteo.
E guarda, sono davvero contento perché, insomma, chi mi conosce abbastanza bene sa che io sostanzialmente ho fatto due lavori nella vita, uno è questo e l'altro è l'educatore. Tu hai tirato fuori prima un podcast e poi questo bellissimo libro che si chiama Rockteller, in cui attraverso delle storie, ed è proprio questo l'elemento teller del tutto, in realtà racconti dei passaggi fondamentali della musica rock a livello internazionale degli ultimi decenni, perché poi si arriva, insomma, abbastanza vicino, ma si parte da lontano. Volevo chiederti, prima di tutto, prima dell'espediente narrativo, prima dell'idea, a me la curiosità più grossa e da cui voglio partire è quella che tu già nell'introduzione ti definisci il nipote di Elvis. Quel famoso Elvis lì è tuo zio. Ci racconti come mai hai deciso di partire da qui?
Beh, dunque, io ho pensato a chi potesse essere, diciamo, l'ispiratore, no? Di queste storie. E siccome questo fantomatico signor Rockteller dice di prendere ispirazione da così ricordi, racconti di questo suo zio, non poteva che essere che il re del rock, colui che storicamente, diciamo, ci ha regalato o ha reso famoso, no, questo genere, pescando, no, dalla tradizione black, mischiandola col country americano, e che, anche se non è propriamente, no, insomma, la storia della musica poi ci ha detto che non è propriamente lui quello che ha inventato il rock and roll, però ai più è conosciuto come il King, no? Lui si faceva anche nominare, ed era un personaggio comunque estroverso, bizzarro, controverso, e che non sapevi mai, no, se raccontava veramente la verità oppure la ingigantiva un po', no? Quindi questo signor Rockteller ha nella testa questi ricordi, questi racconti, e poi li mischia con i suoi sogni, con i suoi pensieri, con le vicende che gli accadono durante la giornata. E da lì partono questi racconti, che sono un po' frutto della sua fantasia, un po' dei ricordi che ha, un po' di spunti, di stimoli che riceve durante le sue avventure quotidiane, e partono questi racconti fantastici.
Questi racconti fantastici che, come detto, in realtà intrecciano la musica, alcune figure musicali in particolare, o alcuni passaggi, e hanno ovviamente la funzione di lanciare un primo sassolino di curiosità, no? Nei confronti di dei ragazzi che magari pensa che fortuna, devono ancora scoprire queste cose, pensa che è bello averle ancora davanti con la bellezza della scoperta.
Meraviglia.
Posso chiederti allora, a te invece, da dove è venuta l'idea di partire da questo tipo di racconti? Quindi di non fare lo spiegone, neanche semplificato, ma proprio di prendere il tutto con una lateralità un po' particolare.
Beh, ho pensato che se avessi proposto, diciamo, le biografie raccontando la storia di questi artisti, sarebbe stato un po' più noioso e sarebbe stato vissuto, appunto, un po' come la classica imposizione da parte del genitore, che magari ti dice: devi ascoltare i Beatles, sì, perché sono stati migliori, non ascoltare queste schifezze di oggi, no? E questo chiaramente poi nei più piccoli, nei figli, nei ragazzi, genera sempre, no,
il rifiuto.
Quel rifiuto.
Sì, sì.
E quindi, in questo senso, invece, io ho cercato di offrire uno spunto proprio ai genitori, per avere un pretesto per raccontare la musica che gli piace in una maniera diversa, in modo che ci fosse proprio una sorta di ponte tra la musica degli adulti, che spesso si pensa che invece non possa piacere ai più piccoli, ma invece non è così, e il mondo dei bambini. In questo modo si crea proprio una connessione molto forte, si crea un'esperienza condivisa, e a quel punto poi il genitore ha proprio il gancio per dire: ok, abbiamo letto insieme la storia sui Beatles, per esempio, andiamoli a ascoltare.
Secondo me è un'altra delle cose molto belle e che può funzionare come gancio per portare questo regalo ai ragazzi, perché qui davvero non si tratta di un indottrinamento per cui molla lì quella trap e ascolta questa roba, anche perché io non sarei credibile nel dirlo, però il punto è proprio far capire, accompagnare, incartare questo regalo in modo da far capire, e questo secondo me è l'altra parte del dono, che intorno alla musica ci può essere anche ci possono essere anche tante altre cose. Il modo in cui la musica si intreccia alle cose che accadono a ciascuno di noi può essere diverso, no? Per ognuno e da artista ad artista. Ti chiedo invece un pochino a livello personale, poi ribadisco, tutto questo un po' nasce da un podcast, quindi sì, l'idea narrativa era proprio della narrazione orale,
sì,
all'inizio,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
È stato complicato passare alla narrazione scritta? Hai trovato difficoltà?
Allora, l'idea e il podcast stesso nasce appunto proprio come esigenza. Io ho sempre avuto questo tipo di esigenza, poi quando sono diventato padre è stata ancora più forte questa esigenza, quella di provare a raccontare alle mie figlie, no, la musica che mi piaceva in un modo diverso, e ho pensato che poteva essere utile anche per altri genitori. E quindi chiaramente appunto nella narrazione orale è molto più semplice magari anche improvvisare, poi il podcast ti aiuta perché dentro al podcast c'è musica, ci sono suoni, quindi c'è un supporto narrativo in più.
Sì.
Quando mi sono approcciato poi alla scrittura del libro, mi sono dovuto calare invece in un mondo più complesso sicuramente, però ho cercato di mantenere comunque sempre un riferimento sonoro, musicale molto, molto forte, anche con l'uso di onomatopee piuttosto che di riferimenti proprio a dei suoni, in modo che ci fosse un eco, no, di musica e di suoni anche all'interno delle storie scritte, quello sì.
Allora, ci sono diverse cose, tra l'altro, che aiutano all'interno di questo libro, da un punto di vista anche tecnico, mi viene da dire, e ci arriveremo. Però c'è una domanda che arriva da casa, da Max, che dice, ti chiedeva quando è nata l'idea del libro, questo un po' l'abbiamo detto, però dice, ti capita di presentarlo, per esempio, a scuola o nelle università?
Allora, ho avuto delle esperienze già in questo senso e sono state incredibili, fortissime. Guarda, sono stato alla scuola, la cito perché sono meravigliosi, i bambini della scuola Italo Calvino di Reggio Emilia, con la maestra Annalisa Pimpinella, che è di seconda elementare, che ha fatto tutto un progetto sul mio podcast, sulle mie storie, un progetto educativo che partiva dalla musica e dal rock per arrivare poi a molti altri temi, l'uso dell'inglese, il disegno, la grafica, fino ad arrivare alla moda, no? Gli outfit degli artisti e i viaggi nello spazio.
A parte chapeau all'insegnante qui, sì, perché è veramente un'ottima idea questa. Sì,
sì, e quindi mi hanno invitato in quella classe ed è stato un'esperienza meravigliosa perché conoscevano le storie, la sigla, abbiamo cantato insieme la sigla del podcast, avevano fatto tanti disegni su Bowie, sui Beatles, e conoscevano anche le canzoni di questi artisti e si erano innamorati di questi artisti grazie alle mie storie, ma grazie soprattutto a questo grande lavoro che ha fatto questa maestra. E quindi, insomma, è una prima esperienza. Sono stato anche in un asilo di Roma, per esempio, dove stavano facendo un progetto sullo spazio, sui viaggi nello spazio, dove ho raccontato la storia di Bowie, che è tutta ambientata nello spazio, e quindi ho potuto assaggiare un po' questo tipo di esperienze, spero di farne altre.
Beh, del resto, insomma, avere poi di fronte loro è davvero qualcosa di differente. Oltretutto, quando capita di parlare di musica con i ragazzi, glielo leggi un po' negli occhi, no? Il fatto che è una cosa che funziona, e forse senti anche un po' la responsabilità di fargli la consegna che gli stai facendo, sì, in qualche modo. Dicevamo, tornando al libro, che a compendio delle varie storie, a seconda delle storie, ci sono anche delle piccole finestre, dei box, se vogliamo dire, che sono forse qualcosa che, ecco, per esempio in questo caso il libro permette di fare, perché
certo,
sono piccoli rettangoli, tu finisci la storia e poi sono un'idea di inizio di approfondimento. Immagino questo sia stato anche un pochino un lavoro a parte per te.
Sì, 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 c'è stato poi un lavoro di ricerca in più per approfondire certi temi o le biografie degli artisti, piuttosto che soprattutto alcune curiosità che magari li riguardano nella loro storia, o dei cenni magari ai generi musicali, agli strumenti, no? Quindi è sempre anche qui un pretesto per andare poi ad approfondire certi argomenti, sempre fatto in maniera molto ludica, molto divertente, non didattica, pesante, didascalica. C'è sempre poi un trick alla fine, un lancio per andare magari a cercarsi da soli, no?
Sì, e infatti il punto è che oggi lo possono fare, magari guidati da, ma perché non sfruttare questa cosa? È uno dei vantaggi della loro generazione, anche della nostra ormai, non è che viviamo su un altro pianeta, però chiaramente se sei in fase di scoperta questo aiuta tanto. Ti volevo chiedere a questo punto, prima di andare ad ascoltarci uno dei mille brani che avremmo potuto mettere, e tra l'altro ancora non abbiamo deciso quale,
esatto,
sono 14 racconti, evidentemente qualcosina, a parte che l'ho detto, c'è anche un ambiente familiare in cui un po' queste cose sono nate, ci sono degli ambienti in cui un po' li hai portati, e immagino tu ci sia un po' confrontato con i ragazzi, no?
Sì.
Ci sono dei racconti, c'è un racconto che arriva di più, c'è un personaggio a cui loro si affezionano in maniera forse un pochino più spontanea o naturale.
Allora, finora il personaggio che sicuramente è arrivato di più è Bowie, proprio mi viene restituito molto spesso, e, sia per l'immaginario suo, per il suo status di artista così eccentrico, così camaleontico, e per le sue storie, no? Come ti dicevo, la storia è ambientata tutta nello spazio, quindi quell'immaginario di Ziggy Stardust, di Starman, li fa volare con la fantasia in maniera incredibile. In più, comunque, il fatto che lui si truccasse, si vestisse sempre con abiti molto stravaganti, eccentrici, lo ha reso ancora più mitico ai loro occhi. E quando sono stato appunto in questo asilo di Roma di cui ti parlavo, I bambini e le bambine di questa classe erano tutti truccati come lui, con la famosa saetta colorata sulla faccia, ed è stato meraviglioso.
Bellissimo.
Tutti dei piccoli Bowie lì davanti.
I Bowini, bellissimo.
Sì, sì.
Questo è davvero molto bello. Io ti ringrazio, Mimì, per essere stato
grazie
da noi a presentare il libro, lo ricordo, Le storie fantastiche del signor Rockteller, edito da Giunti, costa 18 euro, lo trovate in tutte le librerie, immagino adesso andrà in giro ancora, hai presentazioni?
Sì, lo presento al Salone Off, Salone del Libro Off a Torino, questo venerdì, ad Off Topic, e poi sono al Salone al mattino, lo stand di Giunti, per fare un firmacopia alle 12, e domenica 16:30 alla Librosteria di Milano.
Grazie mille davvero, Mimì Maselli.
Grazie a te.
Chiudiamo così. Così bimbi sono felici.
Felicissimi, e anch'io.
Esatto. Grazie Mimì Maselli.
Grazie a te, ciao. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a soul said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up.
Carmen. A chiudere la chiacchierata sulle storie fantastiche del signor Rockteller, libro di cui abbiamo appena finito di parlare con Mimmi Maselli, che lo ha scritto. Adesso arrivano 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con noi Studio Murena e il loro nuovo disco, ma soprattutto loro dal vivo. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Sono un gatto nero in un fuoco di luce come questo cielo cattivo. Lei si scatta la pelle in Brasile, io mi cuocio le palle a puntino. I soci con l'amme, nessuno ci allambe. 3 anni che si ripostiglia, a volte fa schifo, a volte bellissimo amore. Vederti sorridere, Cristo, tu chiedici tutto. È un'età che mi sento un'età, che da poco mi sento un'età. Non ho 30, mi sento 100 anni. Prendici il gusto, mi dici ci riesco soltanto se canto sui palchi. Io fumo 46 planti. Vogliamo vivarci maiali, vogliamoci giuro che giro l'Italia per colpa di un fuoco che brucia i palazzi. Ti taglia la gola nel buio come Rosa Pazzi. Ti suona la fibra col Papa Giovanni Ferrazzi. Sorridi, ora sei in live, sì. Come vi sentite ragazzi? Come ci sentiamo se dispersi camminando? Volevamo nuovi nesti, li abbiamo persi per la strada. Dici tutto, ma prendici per mano. Scusa i modi un po' scostanti, siamo in nuovo jazz islanders. Come ci sentiamo se dispersi camminando? Volevamo nuovi nesti, li abbiamo persi per la strada. Dici tutto, ma prendici per mano. Scusa i modi un po' scostanti, siamo in nuovo jazz islanders. Opera, con gli occhi macchiati dal sole, guardano i trip, rim, provera. Messaggi per 8 persone, dormono tutti, muoiono tutti. Sui sedili macchiati di pare, paghi gli errori.
È giusto,
fotti padroni.
È giusto, è giusto.
Come no, guarda bene, ci stanno cavando la lingua. Noi tutti pupazzi paghiamo per farci le seghe sul prezzo giusto, bambini. Butta la bomba, c'è il posto di blocco, ci levano tutto. Paghi gli errori, è giusto, è giusto. Odia gli sbirri, è giusto, è giusto. Come ci sentiamo se dispersi camminando? Volevamo nuovi nesti, li abbiamo persi per la strada. Dici tutto, ma prendici per mano. Scusa i modi un po' scostanti, siamo in nuovo jazz islanders. Come ci sentiamo se dispersi camminando? Volevamo nuovi nesti, li abbiamo persi per la strada. Dici tutto, ma prendici per mano. Scusa i modi un po' scostanti, siamo in nuovo jazz islanders. Dici tutto.
Jazz Islanders, Studio Murena dal vivo a Radio Popolare, ben ritornati, ben ritrovati. Che bello ragazzi avervi di nuovo qua.
Grazie,
grazie
a
voi.
Grazie. Po' di tempo è passato, vi siete trasferiti da un deserto che è un luogo a una situazione, perché è un notturno, che in realtà ci porta nella notte, che è anche un po' un luogo volendo, se vogliamo usare un po' di immaginario e fare un po' i fighi, però è un elemento che ultimamente... Curiosamente, di cui ultimamente mi capita di parlare con un po' di artisti. È un elemento di cui ho parlato di artisti, con artisti che vanno da Rujaf Tab a Dente, e che me ne parlavano come di un elemento fondamentale da un punto di vista artistico. Partiamo da qua. Cosa rappresenta questo notturno per voi?
Allora, il notturno in qualche modo ricalca il concept di tutto il disco e... ci è sembrato a un primo ascolto assieme a Tommaso Colliva che potesse in qualche modo rappresentare bene l'ambiente sonoro e l'atmosfera su cui il disco gira. Moltissimi testi sono stati scritti effettivamente di notte, perché è un momento della giornata in cui mi trovo molto più ispirato. Da un altro punto di vista, cioè, la musica l'abbiamo sempre scritta tutta assieme, o in piccoli gruppi, diciamo, in microgruppi interni, ma diciamo che è proprio l'impasto che viene fuori che racconta un po' quello che potrebbe essere un viaggio attraverso cose che succedono durante la notte.
Veniamo a come poi le cose si sono andate a formare fisicamente, a impastare davvero, cioè ci sono i testi, ci sono i suoni, c'è la figura di Tommaso Colliva, che salutiamo e che insomma ha un certo peso in assoluto al di là ovviamente di questo progetto. Stiamo parlando di premio Grammy, non di body shaming, per chi a casa non conoscesse il personaggio. Come è avvenuto proprio, come avviene la creazione di un brano un po' step by step? Insomma, c'è uno step by step o ogni brano ha un percorso diverso?
Allora, in realtà i brani di solito nascono dall'improvvisazione. Ci mettiamo a fare le cosiddette jam session, ci mettiamo a improvvisare, Maurizio al basso lancia un riff, poi io alla batteria cerco di costruirlo, ma così con tutti. Quindi il disco è un insieme di pezzi piccoli di improvvisazione che poi abbiamo sviluppato quando abbiamo fatto un ritiro spirituale musicale a Roascio, che è la casa di Amedeo Nan, il nostro chitarrista, e ci siamo messi lì a improvvisare, a costruire pezzo per pezzo. Dopodiché abbiamo montato, diciamo, le cose al 70%, siamo andati da Tommaso Colliva, che ci ha aiutato a dare una direzione molto più precisa, ma i pezzi sono nati improvvisando. Sì, sì.
A questo punto la domanda ovviamente è: come è andato sto ritiro spirituale musicale e come sta casa tua dopo questo, questa invasione?
Ci sono anche dei video che sì, esatto, testimoniano
i danni.
No, è andato molto bene. In realtà è un appuntamento che abbiamo un po' fisso tutte le estati, ormai a casa dei miei, e appunto ormai sono già 2 anni fa, l'estate del 2023. Sì. Era appena uscito Wadi Rum e noi sentivamo già l'esigenza: vabbè, è uscito, facciamo qualcos'altro.
Sì. E c'era già questa proiezione.
Assolutamente.
Sì, sì.
Sì. In realtà anche adesso stiamo già scrivendo cose.
Sì, ma come per questo disco qua, il travaglio è lunghissimo prima che esca, quindi intanto passano un sacco di situazioni e l'artisticità ovviamente vuole uscire anche in quei momenti lì.
Chiaramente. E poi magari si evolvono i suoni, si evolvono le idee,
sì.
Però il punto di partenza in realtà non esiste, nel senso che è tutto un divenire. Bisognava uscire da un deserto davvero, che anche simbolicamente, no, è una fase di transizione. Mi sembra che si senta questa cosa, mi sembra che Notturno sia un disco che ha degli elementi un po' più compiuti, a livello quasi tecnico. Wadi Rum aveva tutto, una parte anche molto affascinante, no, di disorientamento, che è un altro elemento del deserto. Forse qui c'è un lavoro di raffinazione diverso, no? di passaggi. Voi questo tipo di differenza, uno, la avvertite, e due, è una cosa di cui vi siete accorti mentre le cose accadevano o un po' a bocce ferme?
Ma in realtà era un po' un obiettivo che ci siamo messi, di cercare di fare un disco che fosse più accessibile. Non né semplice né proprio qualcosa che ci permesse di parlare un po' di più in una maniera diretta. C'è la cheat del maestro Nan, che a un certo punto ha detto: mi piacerebbe fare un disco che posso ascoltarmi mentre faccio la spesa.
Io comunque quando faccio la spesa ascolto Kendrick Lamar, ascolto Lloyd Garner, quindi non è che...
Quindi fai delle spese allucinanti.
Tipo di spesa.
No, esatto. Però, appunto, c'è l'obiettivo era di fare qualcosa che fosse un po' più fruibile, forse fruibile è la parola sbagliata, però appunto che ci mettesse un po' più in contatto con un pubblico un po' più ampio, che abbiamo visto crearsi piano piano in questi anni. Quindi in realtà è fighissimo sentire che il feedback ci riporta questa cosa, perché era un po' un obiettivo che ci eravamo messi.
Quando hai citato Kendrick Lamar durante la spesa, ma in realtà è uno dei, come dire, delle ispirazioni che vengono citate anche nella presentazione del disco, io, che arrivo da quella roba lì, cioè proprio dall'hip hop, ho detto: ok, però i suoni sono davvero molto diversi. Ho capito adesso il giochino, cioè Kendrick Lamar è quella persona che riesce a portare tutta la sua ruvidità, anche complessità, da un lato sociale, ma anche proprio tecnica. Fa dei dischi che certo non sono semplici, e poi a prendersi l'halftime show del Super Bowl, cioè il renderlo universalmente condivisibile, non semplificando i concetti. Non è un lavoro semplice, soprattutto immagino quando ci sono diverse teste a lavorarci sopra, a questo concetto. Come è avvenuto il confronto tra voi, sapendo di voler arrivare a qualcosa di comune, perché avete detto che già era un'idea all'inizio di questo progetto?
Sì, no, ormai è da un po' che collaboriamo tra tutti, quindi pian pianino stiamo trovando, direi abbiamo trovato un buon equilibrio tra le nostre teste. Creativamente riusciamo anche a equilibrarci e ognuno ha trovato il giusto spazio, secondo me, in questo disco quanto mai, cioè penso che ognuno di noi si sia ritrovato a portare qualcosa di molto personale. E diciamo, lo scarto dal disco precedente sicuramente anche il fatto che quel momento lì era anche l'inizio intanto della collaborazione con Tommaso, quindi anche lì dovevamo settare un attimino e anche un po' fotografare quello che era il nostro momento in quel preciso istante lì. E invece con questo disco avevamo proprio l'esigenza di raccontare qualcosa, e quindi anche Lollo sicuramente ha avuto più libertà forse di parlare di temi personali, di andare ad investigare certe cose.
Infatti secondo me in generale è stata una risposta spontanea un po' di tutti, non è stato difficile metterci d'accordo su portare fuori dei contenuti di questo tipo. Probabilmente era proprio, appunto, c'è anche un po' un punto di maturità interna tra noi sei e il raggiungimento di un equilibrio.
E poi siamo partiti con questa idea di dire no, facciamo il disco per andare a fare la spesa, ma in realtà poi siamo lì a scrivere, non è che ci mettiamo a pensare, tutto molto naturale.
Abbiamo cercato comunque,
c'era già l'idea di portare qualcosa di diverso da Wadi Rum, come Wadi Rum è stato diverso da Studio Murena, dall'esordio. E ogni album per noi è uno step in un'altra direzione rispetto al nostro passato, quindi sì, il lavoro è stato fatto già a priori su quello. Poi essendo che è già la seconda volta che siamo in studio con Tommy, ci siamo molto calibrati rispetto al primo disco, abbiamo trovato un iter di lavoro condiviso con lui che ha funzionato ancora meglio rispetto al primo a Wadi Rum.
Allora, siamo partiti con voi che suonavate qualcosa, io tornerei a voi che suonate qualcosa e vi chiedo cosa ci portate e se ci raccontate un po' di questo brano.
Il prossimo brano è uno dei primissimi che abbiamo scritto nelle session Aro Ascio a casa di Amedeo, e durante il tour, il testo è uscito durante il tour del 2023. Racconta di è una specie di breakup song molto nostalgica. Abbiamo avuto a un certo punto un'illuminazione, soprattutto con Tommy ha avuto un'illuminazione di inserirci un sample di che non vogliamo spoilerare assolutamente, ma ve lo sentite, e che ci sembrava molto ricalcare il tema.
Nostalgia.
Prego. Radio Pop Milano. Dicono il mondo è lo specchio di come ti senti. Lo guardo da un vetro e ci corre davanti. Se in ogni paesaggio che scopro non trovo rimedio a sta cosa per niente. Non so neanche se voglio vederti sparire del tutto. Se questo rimorso lo voglio, inciso nel cuore per sempre. Segni invisibili in bilico. Noi due sulla luna e ben oltre. Noi due nudi da soli nel cielo a cercare riparo. D'occhio da che cosa? Faccio i bagagli, sto che anche stanotte ci passo una vita a sfogliare i ricordi. 3 anni e un paio di giorni, non so più cos'è meglio. Ho paura da matti, è vero che tutto là fuori ci cambia. Poi l'ho capito, ormai nulla mi tange, ci penso ogni giorno, mi viene da piangere, credimi. E quello che faccio lo canto per te, sei tu che mi guidi lo spirito. Da solo coi battiti al minimo, mi pesa ogni mezzo respiro. Mi metto il colirio, delirio, rimane, fa male anche il doppio se simulo. Stanotte il silenzio mi sfonda le orecchie, ci scrivo ogni verso per vivere.
Prende la malinconia, domani un altro giorno si riavvicina.
fatto poi dopo mai più. Quando è il mio uno tra tutti, io nudo tra i flussi. Stanotte la luna ci illumina, immagine tue si frantuma. Mamma, ancora paura del buio matto di sti giorni piatti senza mai pensarti. Quattro di notte tu corri da me, sto in crisi da ore nel buio. Fa freddo pure a metà luglio, nel petto c'è un beat metallurgico. Mi manchi una cifra, ti giuro, mi apre la testa su un muro più succio. Io dentro più bombe di curcio, brucia le lacrime sotto il cappuccio.
Nostalgia, Studio Murena dal vivo a Radio Popolare. Questa cosa del sample è fondamentale, secondo me. Penso che sia una trovata che, ovviamente, tra l'altro, suonando voi tutto, c'è tutto una sorta di cortocircuito di lavoro sul sample, risuonatura del sample. Queste sono davvero idee molto fighe. Penso che la collaborazione con Tommaso Colliva arrivi anche un pochino in queste cose.
Certo.
È bello confrontarsi su tutto questo. Di collaborazioni ce ne sono parecchie nel disco, e penso che raccontino molto del vostro universo e della sua varietà, e di come in realtà si affiancano nomi che hanno percorsi stilistici anche diversi, eppure tutto torna. A me fa abbastanza ridere, perché quando vedo Willy Peyote e lo ascolto su di voi, uno dice ok, farà la sua swingata, è con Studio Murena, invece non è mai stato così rapper come quando rappa con voi, tendenzialmente. Ed è molto bella sta cosa. Poi ci sono Mezzo Sangue per rimanere in quell'universo, Fabrizio Bosso per cui trombe, violini, c'è Rodrigo D'Erasmo, e poi c'è 24 kg, che è questo fit misterioso. Quanto è importante avere un 24 kg in un disco?
Ma 24 kg è un'idea completamente debordante, che a un certo punto, tipo, per quanto mi riguarda, è diventato fondamentale che nel disco ci fosse.
Capito?
Poi non so se è solo un mio vissuto, cioè per me è proprio diventato che...
E gli altri ti assecondano, perché ha paura di...
Poi non si può parlare, perché potrebbe subito essere...
Esatto. Toccami tutto, ma ti prego, non 24 kg. In realtà, anche quello è stata una roba un po' scherzosa, però che dici, cioè, c'era bisogno a un certo punto che su Baba Yaga ci fosse un cambio di direzione. E qualcuno ha scritto delle 8 barre, me le ha mandate e ha detto potresti reppare sta roba. E io ho detto, boh no, potremmo picciare la tua voce, potresti repparla tu. E ci abbiamo messo un casino poi a sistemare questa cosa qua. Però in realtà è nata questa entità, per cui 24 kg è un... Come dire, 24 kg lavora in ufficio, è l'emblema della nostra società malsana alla deriva. Lui lavora in ufficio, è perfettamente performante, c'è una moglie, una famiglia, è completamente perfetto. Ogni tanto gli parte lo schizzo, perché soffre di una sindrome di bipolarismo abbastanza spinto, schizofrenico, quindi gli esce un po' dai gangheri e interpreta 24 kg, che scrive queste robe sbagliatissime, straincazzate, sfoga così il suo nervosismo. Quindi però diventava fondamentale, non so come dire.
Ma è fondamentale, anche perché no, in assoluto rappresenta qualcosa che sarebbe fondamentale per tantissimi. E soprattutto in un periodo come questo, con tutte le pressioni, la valvola di sfogo è fondamentale e sarebbe anche carino non fosse sempre il primo stronzo che ti passa davanti la valvola di sfogo, esatto. Perché ultimamente no, sì. C'è anche una bella sensazione di tensione sociale che è un po' uno contro l'altro e non la ricerca di un'unità, di liberarsi di quest'ansia in maniera un po' diversa, un po' più catartica. Ogni disco, in un momento storico come questo, arriva in un momento storico un po' diverso. Le cose evolvono, è un complimento che non mi sento di fargli, però cambiano. E come, che tipo di impatto vi augurate possa avere Notturno in questo momento a livello anche solo musicale?
Il messaggio deve arrivare. Stiamo anche a partire dai testi, c'è stato un lavoro molto diverso rispetto a Wadi Rum, sono molto più comunicativi dal mio punto di vista.
Ma sì,
e anche la musica va nella direzione di supporto,
sì,
comunque al testo, e questa cosa speriamo arrivi.
Sì, anche secondo me dimostrare che la parola jazz per il progetto non è soltanto una questione stilistica, ma più di attitudine. Perché uno, quando dice jazz, uno pensa al cin 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 cin, old school, ma invece è in realtà un approccio che noi abbiamo con la musica. Jazz è improvvisazione, è interplay, creare chimica fra di noi attraverso la musica, quindi questo disco penso possa un po' introdurre questo concetto anche dal punto di vista musicale, visto che noi mischiamo un sacco di genere musicale. Puoi sentire anche progressive rock in alcuni pezzi, quindi può essere appunto un nuovo spunto di
anche perché si
sonare.
Sentono dei rapper adesso, comunque degli artisti che vogliono portare con la band nei live anche la parte strumentale. E c'è un po' questa moda, sta uscendo, del jazz rap, però lo sentiamo che viene fatto in modo molto superficiale.
Anche perché è una cosa che devi conoscere, in realtà bisogna rispettare, come recentemente invece Gue Pequeno ha parlato di questo nei confronti del rap, parla se ne conosci, ha detto parole un po' diverse, ma è Gue Pequeno, sì. Però vale un po' per tutti i generi, l'hip hop ha sempre portato dentro cose anche molto diverse, però devi saperle maneggiare, altrimenti escono delle cose un po' plasticose, no?
Sì, delle caricature.
Delle caricature, sì, esatto.
Secondo me è un po' il vantaggio che c'è in questo progetto, che tutti arriviamo di background diversi, ci sono persone dell'elettronica, persone che hanno fatto musica classica, jazz, musica etnica, quindi io ho suonato anche metal, death metal proprio.
Quindi forse più metal che altro.
Abbiamo tutte queste contaminazioni che conosciamo perché ci siamo cresciuti e viene naturalmente mischiarle in maniera un po' organica.
Sì, anche quindi portare un po' il messaggio che questa cosa può esistere, che non ci deve essere un'etichetta precisa in tutto quello che si fa e che a volte la musica è anche solo ascoltare qualcosa e godersi quella cosa lì.
Diciamo che come super cazzola vale anche per i testi, nel senso quello che ha detto Maurizio adesso.
Grazie.
Cioè, che tutte queste anime possono coesistere, funzionano. Anche nei testi, io un po' quello che ho pensato a un certo punto ci sto mettendo dentro, sembra di parlare solo delle cose mie, ma in realtà ci siamo dentro tutti. E in questa cosa qua abbiamo delle vite molto atipiche sotto tanti punti di vista e anche, cioè si può dire originali quasi, cioè, personali. Questa roba qua, in questa definizione ci si ritrovano tante persone e forse va benissimo che sia così, di non doversi piegare a un tot di robe.
Sto iniziando a pensare che tra tutti i mille svantaggi che hanno le generazioni dai millennials in giù, tra cui chiaramente la perdita di un tot di sicurezze, il vantaggio sia il fatto che alla fine ognuno ha una vita a sé, ha una vita tipica, deve riuscire a capire come muoverci al suo interno e può avere anche dei lati interessanti la cosa. Io vi ringrazio per essere tornati qui a Radio Popolare con un nuovo lavoro e ringrazio anche chi è stato all'ascolto, perché siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi di Jack. Vi ricordo che trovate il podcast sul sito di Radio Popolare, sull'app e la playlist su Spotify. Cercate il profilo Matteo Villacci se vi va e se no seguitemi su Instagram. E chiedo a voi invece un brano con cui salutarci. Con cosa ci lasciate?
Salutiamo con questo brano che si chiama Vai Via. in cui c'è il super featuring, eh?
È perfetto per andare, esatto, andiamo,
è un'occupazione, quindi me ne vado io, rimanete voi.
Cittuale.
Esatto.
In questo brano abbiamo avuto l'onore anche di avere come featuring Rodrigo D'Erasmo. Siamo super felici che abbiamo conosciuto quando abbiamo suonato all'1 maggio di Taranto, 2023
credo.
E ai cori e c'è anche Tane Rodriguez, che siamo super contenti anche e felici che ha accettato comunque di collaborare anche lei, e quindi vai via, Studio Murena saluta. Va via.
Grazie mille.
Grazie ragazzi,
grazie a tutti.
Grazie mille.
Tutto e niente, mille connessioni vuote della gente. Qui l'amore a volte uccide, la noia ci difende. Mascheriamo tutto con la nostra indifferenza. Interferenza pigra senza cifra. Tale che la faccia che si pensa mica, faccia male non ci pensi mica. E lo capisce il primo sguardo, che campo di emozioni fa fatica ad adattarsi. E il dolce un baklava sopra i baffi. E la vita ci ballava sotto i tacchi, ma la vita non si ferma mai più inciampi. E ci troviamo sotto sopra in una casa coi fantasmi. Vai via, ma non so, ma quello che vuoi ma non ti do. Sento batti cuori in piazza le lodi, due bambini intrappolati in una love story. Vai via, ma non so, ti cercavo in verità ma non ti do. Sento batti cuori in piazza le lodi, due bambini intrappolati in una love story. Io non so dire cosa voglio, non so dire cosa posso, non so darmi mai una regola, mi scordo cosa sogno, ma so scrivere emozioni tra le righe sopra un foglio. Tutto finisce a noi, rimane poco a quei grapparci, adattarci sopra i vetri a piedi scalzi. E non esiste un solo modo per amarsi, è vero, ogni modo a modo suo fa male agli altri. Ma non lasciarmi qui steso sui miei rimpianti, ogni volta è più difficile uscirmene fuori. Facciamo i beef ma continuo a sognarti, ogni tiro di sacana mi piala l'umore. Con i bici all'MD per baciarti, per dirti quanto è triste, ma senza di noi. Ti mando un beat, poi uno split, poi due pari. Ti mando un beat, poi uno split, poi due pari. Ma vai via, ma non so, ho quello che vuoi ma non ti trovo. Sento batti cuori in piazzale lodi, due bambini intrappolati in una love story. Vai via, ma non so, ti cercavo in verità ma non ti trovo. Sento batti cuori in piazzale lodi, due bambini intrappolati. Love story. Mangiamo le bimba dipinta negli assi, perché qui non esiste ogni fissa che c'hai. Ti mando un beat, poi uno split, poi due bar. Un bel bacio dalla terra, ne ho quanti ne vuoi. Rimani qui per sentirmi distante, per dirmi quanto è triste ma senza di noi. Ti mando un beat, poi uno split, poi due bar. E ogni tiro ti sento distante, ma vai via, ma non so, ma quello che vuoi ma non ti trovo. Sento batti cuori in piazza le lodi, due bambini intrappolati in una love story. Vai via, ma non so, ti cercavo in verità ma non ti trovo. Sento batti cuori in piazza le lodi, due bambini intrappolati in una love story.